Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Medio Oriente, secondo i media israeliani, Hamas ha accettato l'accordo di tregua. Dal Qatar la conferma, un accordo è in arrivo. Abusi su alcuni alunni, arrestata l'insegnante di sostegno di 40 anni a Castellammare di Stabia, che a dicembre era stata aggredita dai genitori. Treni cancellati e ritardi di ore a causa del maltempo al sud. I disagi maggiori per la circolazione ferroviaria in Calabria. DDL sicurezza, stasera torna all'esame della commissione. Il governo studia lo scudo penale per le forze di polizia. Tennis, dopo Sinner avanti anche Berrettini agli Australian Open. Bene anche Sonego e Paolini. Musetti supera Arnaldi nel derby azzurro. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo subito con il Medio Oriente, dove trova conferma la notizia che Hamas ha accettato la bozza di accordo per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, che prevede anche il rilascio di decine di ostaggi. Lo affermano funzionari israeliani coinvolti nei colloqui e citati dall'agenzia Associated Press e ripresa anche nelle ultime ore dai media israeliani. Sentiamo.
Hamas avrebbe accettato l'accordo per liberazione ostaggi e tregua da Gaza. Ora il governo israeliano dovrebbe dare il via libera ufficiale. Fonti del Ministero degli Esteri di Doha parlano di accordo nelle fasi finali. Tre le fasi dell'intesa in discussione. La prima dovrebbe durare 42 giorni. In questa, dalla striscia di Gaza, dovrebbero essere liberati 33 ostaggi, tra cui donne, bambini, anziani e civili feriti, in cambio di centinaia di donne e bambini palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane. Nel primo gruppo di 33 ostaggi ci sarebbero anche 5 soldatesse israeliane, per rilasciare delle quali Israele sarebbe disposto a liberare dalle sue carceri per ogni soldatessa 50 prigionieri, tra i quali anche 30 condannati all'ergastolo. Durante questa prima fase di 6 settimane le forze israeliane si ritirerebbero dai centri abitati, ai palestinesi sarebbe consentito di iniziare a tornare alle loro case nel nord e ci sarebbe un'ondata di aiuti umanitari con circa 600 camion in arrivo ogni giorno. In Israele alcuni familiari degli ostaggi ed esponenti politici di governo come Ben-Gvir e Smotrich sono contrari all'accordo perché mina la sicurezza di Israele, sia perché non cancella Hamas, sia per il rilascio dei prigionieri. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
E ora veniamo in Italia con la cronaca. Un'insegnante di sostegno è stata arrestata con l'accusa di avere tenuto comportamenti di natura sessuale con alcuni alunni della scuola media dove lavorava a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Della vicenda si erano già occupati i giornali qualche tempo fa, quando un gruppo di genitori era andato davanti ai cancelli della scuola e aveva aggredito la docente dopo che i figli avevano raccontato gli approcci sessuali. Sentiamo.
È stata arrestata con l'accusa di aver tenuto comportamenti di natura sessuale con alcuni alunni della scuola media di Castellammare di Stabia, Napoli, dove svolgeva il ruolo di insegnante di sostegno. La docente quarantenne è accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. L'indagine è partita dopo l'aggressione subita dalla donna il 14 novembre scorso da parte dei genitori di alcuni alunni. Determinanti sarebbero state le testimonianze dei 6 minori coinvolti, tutti di età inferiore ai 14 anni, oltre all'analisi dei file audio estratti dal cellulare degli stessi ragazzini e dell'insegnante. Sarebbe emerso come la donna da ottobre 2023 avrebbe sottoposto i ragazzini a numerose condotte di carattere sessuale e mostrato loro video pornografici. Lo stato di soggezione degli alunni rispetto all'insegnante e le minacce ai ragazzi circa la possibilità di essere bocciati, di far andare i genitori in carcere e di mandare loro stessi in comunità avrebbero spinto i minori a mantenere il segreto. A portare il tutto alla luce sarebbe stata la sospensione di uno degli alunni coinvolti, che avrebbe indotto le vittime a confidarsi con i genitori. La donna è stata portata nel carcere femminile di Benevento. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora le cattive condizioni del tempo, che seppure in attenuazione stanno tuttavia ancora provocando disagi alla circolazione dei treni. Ci sono stati diversi ritardi e cancellazioni al sud e in particolare sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Salerno. Sentiamo.
Nuovi disagi oggi per chi viaggia in treno, ma questa volta in seguito al maltempo. La linea Reggio Calabria-Salerno è interrotta dalle 9 tra Paola e San Lucido, il vento ha trascinato sui binari vario materiale. Treni cancellati, altri con limitazioni di percorso, altri ancora fermi lungo la linea con pesanti ritardi sulla tabella di marcia. Per due intercity notturni, il Siracusa-Roma e il Reggio Calabria-Torino, superano le 6 ore. Passeggeri stremati. Sempre in seguito ai danni provocati dal maltempo, in Sicilia è interrotta la linea Caltanissetta-Siracusa. Vento e neve imperversano al sud, in Molise e Basilicata, collegamenti stradali difficili, in Calabria, allerta arancione del Crotonese, in molti comuni oggi scuole chiuse, eppure in Campania, Sicilia e Puglia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'Agenzia Europea per la Tutela delle Frontiere, Frontex, ha comunicato i dati relativi al 2024. Ebbene, gli ingressi irregolari di migranti nell'Unione Europea sono calati a livello più basso dal 2021, a frenare soprattutto le partenze dalla Libia e dalla Tunisia.
Cala il numero di ingressi regolari di migranti nell'Unione Europea. I dati del 2024 sono al livello più basso dal 21, ha dichiarato Frontex, l'Agenzia Europea per la Tutela delle Frontiere. I nuovi dati preliminari rivelano un significativo calo del 38% degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione Europea nel 24, raggiungendo il livello più basso dal 21, quando la migrazione aveva subito l'effetto del Covid. Gli ingressi sulla rotta del Mediterraneo centrale, che impatta maggiormente sull'Italia, sono diminuiti nel 24 addirittura del 59% a causa della riduzione delle partenze da Tunisia e Libia. Un altro calo marcato degli arrivi è stato registrato sulla rotta dei Balcani occidentali, meno 78%. Tuttavia bisogna sottolineare che nonostante il calo degli arrivi è stabile purtroppo il numero delle vittime in mare. Se il 23 era stato l'annus horribilis con il più alto numero di decessi e di dispersi nel Mediterraneo dal 2017, il 2024 non è stato da meno, quindi dato il calo degli arrivi il tasso di mortalità in realtà, se visto in percentuale, è addirittura aumentato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Altri numeri sono quelli dell'economia comunicati dall'Istat, che vede la produzione industriale in Italia segnare a novembre del 2024 il 22esimo calo tendenziale.
Non si ferma il calo della produzione industriale in Italia, seppure con una frenata che è ancora presto per definire inversione di tendenza. Novembre, segnala l'Istat, è stato il 22esimo mese consecutivo di calo della produzione industriale rispetto allo stesso mese dell'anno prima e corretta per il calendario, meno 1,5% in miglioramento rispetto al meno 3,5% di ottobre su ottobre, ma sempre in pesante calo per la manifattura in senso stretto, meno 14%, i mezzi di trasporto, meno 15% coc e prodotti petroliferi, meno 6% macchinari e attrezzature. A novembre si è registrato un mini aumento congiunturale dello 0,3% rispetto a ottobre, dopo il più 0,1% di ottobre su settembre. Banca Italia segnala inoltre nel quarto trimestre 2024 un netto peggioramento dei giudizi delle imprese sulla situazione economica generale del paese, con previsioni negative soprattutto da parte dell'industria e delle costruzioni e dati migliori per i servizi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Per la politica, con il tema della sicurezza che resta in primo piano, il DDL sicurezza torna all'esame della commissione. Intanto però il governo starebbe pensando a nuove misure a tutela delle forze dell'ordine dopo gli scontri nelle manifestazioni per Rami, il giovane morto a Milano a fine novembre durante un inseguimento coi carabinieri.
Al Senato riparte tra le polemiche l'esame in commissione del DDL sicurezza. Dopo gli scontri nelle recenti manifestazioni, la maggioranza punta ad un'accelerazione, ricordando i rilievi del Quirinale e le critiche del Consiglio d'Europa. Le opposizioni chiedono invece di riaprire la discussione parlamentare sul provvedimento. Il testo va approvato subito e senza modifiche, afferma però dal governo il sottosegretario leghista all'interno Molteni. Contro il DDL sicurezza i collettivi studenti studenteschi annunciano invece nuove manifestazioni per venerdì. L'esecutivo intanto sarebbe al lavoro anche su uno scudo per le forze dell'ordine, un intervento per garantire la massima tutela agli agenti coinvolti in possibili reati durante il servizio. A sollecitarlo sarebbe stato Palazzo Chigi dopo i disordini nelle manifestazioni del fine settimana, ma anche dopo il caso del carabiniere indagato nella Riminese per aver ucciso un egiziano che aveva ferito a coltellate 4 persone. La misura non dovrebbe entrare nel DDL sicurezza, ma potrebbe essere approvata per decreto o finire come emendamento in un altro disegno di legge già in Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Los Angeles entra nella seconda settimana di incendi. I numeri sono molto pesanti: 25 i morti accertati, 26 fino ad ora dispersi, 162 chilometri quadrati per ora andati in fumo, e sono i danni stimati per questi incendi arrivati a 250 miliardi di dollari. E ora anche Hollywood, alle porte degli Oscar, deve fare i conti con gli incendi.
La situazione degli incendi a Los Angeles è ancora drammatica e l'Associazione degli sceneggiatori di Hollywood ha rinviato a data da destinarsi le nomination ai suoi premi. La nuova data era già stata procrastinata la scorsa settimana e doveva essere annunciata oggi. È stato inoltre rinviato l'annuncio delle candidature dell'American Society of Cinematographers. Anche in questo caso non c'è una data fissata per l'indicazione della cinquina. I rinvii si aggiungono a quello di ieri dell'Academy of Motion Picture. Le nomination per la 97esima edizione degli Oscar sono state spostate per la seconda volta, questa volta al 23 gennaio. Resta per ora comunque confermato l'appuntamento principale del 3 marzo. Dopo una domenica di tregua dai venti che ha permesso ai vigili di fare progressi nel contenimento aereo dei due immensi incendi attivi, la città si prepara a una nuova allerta meteo da bandiera rossa. I venti di Santa Ana sono previsti a 80 km orari, con raffiche che raggiungeranno i 113 sulle alture. Non una goccia d'acqua è prevista nelle ore a venire in un terreno che non riceve pioggia da quasi 9 mesi, con un'umidità dell'aria di appena il 5%. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12, siamo alla pagina sportiva con un ricco menù che prevede Australian Open di tennis e poi stasera un recupero del turno di Serie A. Carlo Genta, ciao.
Ciao
Carlo.
Alessio, sì, moltissimo sport. Per chi non avesse fatto le ore piccole, riepiloghiamo i risultati degli Australian Open, che sono piuttosto buoni per gli italiani, perché Berrettini batte Norri in 4 set. C'era un po' un derby Musetti contro Rinaldi, anche questo finito al 4 set, passa Musetti. Grande partita di Sonego contro Wawrinka, lo svizzero battuto sempre in 4 set. Escono invece Cobolli contro Echeverri e Nardi con Diallo, passa anche Jasmine Paolini, vittoria piuttosto semplice in 2 set. Quindi questi risultati degli italiani, di Sinner già sappiamo. Medvedev merita un capitolo a parte, perché ha rischiato l'osso del collo sportivo contro il numero 418 al mondo, che non ricordo nemmeno come si chiama, ma adesso ve lo dico.
Medvedev se lo ricorderà forse.
Sì, ma non so. Samerei, numero 418 al mondo, va in grande difficoltà, spacca una racchetta, poi alla fine vince. Morale, Medvedev dà qualche segno di problema, come minimo. Per quanto riguarda il calcio, invece... Sì. Invece ci sono i recuperi delle partite che non si sono disputate per Supercoppa Araba, quindi oggi ne vedremo due, una alle 18:30 che è Como-Milan, con il Milan che torna in campo dopo la pessima partita, a detta dello stesso Conceição, di 3 giorni fa in casa col Cagliari, e poi stasera big match perché c'è Atalanta-Juventus alle 20:45. Questa è una partita che profuma di scudetto, di corsa a scudetto, quantomeno per l'Atalanta. Domani l'altro recupero, quello che riguarda l'Inter che riceve il Bologna, quindi queste 3 partite che sono piuttosto importanti in un mese di gennaio ricchissimo di confronti diretti. Adesso.
Grazie Carlo, ciao. Ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Noi però non ci fermiamo qua per chiudere la prima parte di Effetto Giorno. Adesso ci occupiamo della autobiografia di Papa Francesco, che si intitola Spera, pubblicata da Mondadori, in uscita oggi in 100 paesi del mondo, scritta con l'aiuto del giornalista Carlo Musso, ha impegnato ben 6 anni. Sentiamo.
La nonna Virginia, con i suoi racconti su Dante e le poesie di Emily Dickinson, il naufragio mancato del papà e il dramma della migrazione, la vita nel barrio. Ci sono gli anni della gioventù, quelli in Argentina, ma ci sono anche quelli da vescovo di Roma in Spera, in un unico filo conduttore che si intreccia con i temi del pontificato. L'autobiografia di Papa Francesco sarebbe dovuta uscire dopo la sua morte, poi sull'onda del giubileo, di cui il titolo e non solo ne riprende il tema, è stata pubblicata per Mondadori oggi in 100 paesi. Un testo ricco di inediti, come il racconto sul conclave, chi ha eletto Francesco, l'abbraccio subito dopo l'elezione con l'altro favorito, il cardinale Scola, l'andamento dei voti nei diversi scrutini, la scelta del look, diverso dal predecessore, le grandi emozioni provate. Un testo a tratti commovente e introspettivo, nel quale il Papa si interroga anche sul suo operato nell'arco della vita, ma in cui non manca l'umorismo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Medio Oriente: secondo i media israeliani, Hamas ha accettato l'accordo di tregua, dal Qatar arriva la conferma. Abusi su alcune alunni, arrestata un'insegnante di sostegno di 40 anni a Castellammare di Stabia. DDL sicurezza, stasera torna all'esame della commissione, il governo intanto studia lo scudo penale per le forze di polizia. Incidente sul lavoro in un cantiere, nel policlinico di Bari morto un operaio di 55 anni. Tennis agli Australian Open, avanti Berrettini, Sonego e Paolini, Musetti super Arnaldi nel derby azzurro. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi ricordo 349-238-6666 per scrivere, per commentare le notizie di oggi, per stare con noi. Ripartiamo oggi nel racconto della giornata dal DDL sicurezza, perché approvato alla Camera lo scorso settembre, torna d'attualità adesso perché in commissione riprende l'esame degli emendamenti in queste ore, ma soprattutto dal punto di vista politico, diciamo, nella maggioranza la pressione sta un po' crescendo per andare avanti con questo DDL che, tra l'altro, lo ricordiamo, sul quale il Quirinale ha espresso, il capo dello Stato, diciamo, alcune perplessità a livello informale, ma insomma il governo vuole andare avanti, la maggioranza, dopo anche in particolare gli scontri che ci sono stati nelle manifestazioni del fine settimana, quelle per la vicenda di Rami, un ragazzo di 19 anni d'origine egiziano morto al termine di un inseguimento dei carabinieri a novembre a Milano. E allora ne parliamo con Emanuela Perrone, collega del Sole 24 Ore. Ciao Emanuela, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Alessio, bentrovati.
Allora, questo DDL che adesso torna, come diciamo, un pochino di più stretta attualità, lo sappiamo, contiene diverse nuovi reati, pene, inasprimenti di pene. Cominciamo da qui, proviamo a ricordare un po' che cosa contiene questo DDL sicurezza.
Allora, è un provvedimento complesso, sono 38 articoli che, come giustamente ricordavi, introducono oltre 20 tra nuovi reati e nuove fattispecie, aumenti delle pene, e che spaziano dal reato di reati legati al terrorismo a una stretta che riguarda, per esempio, le rivolte in carcere, le rivolte nei centri di accoglienza per migranti. Ma è anche un disegno di legge che contiene misure per rafforzare la tutela nei confronti delle forze dell'ordine, quindi degli agenti di polizia, degli ufficiali di polizia giudiziaria, ed è questo che lo rende particolarmente attuale alla luce del coro che si è levato dalla maggioranza proprio per difendere le forze di polizia nel caso in cui fossero aggredite durante le manifestazioni di piazza.
Ecco, a questo proposito, questa parte del DDL sicurezza, come dicevi tu, a tutela in qualche modo degli agenti delle forze dell'ordine, ti chiedo se diciamo c'è fin dall'inizio il DDL sicurezza o se è entrato in corsa, eventualmente se comporterà delle modifiche e poi al DDL, quindi allungando anche i tempi dell'approvazione, e poi soprattutto di cosa si tratta, quali sono le misure a cui sta pensando il governo su questo.
Questo pacchetto di misure a tutela delle forze dell'ordine è presente sin dalla fase originaria, quindi dalla genesi del provvedimento da parte del governo, nasce dalla volontà di tendere la mano agli agenti che già negli scorsi mesi erano stati protagonisti di tensioni e di aggressioni da parte dei manifestanti durante le proteste di piazza, e spaziano dalle alcune fattispecie che diventano delitto, penso per esempio ai blocchi stradali, all'ampliamento del DASPO urbano che permette di estendere da parte del questore l'ambito di applicazione della prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, e arrivano fino ad altri tipi di interventi come la possibilità per le forze dell'ordine di indossare delle body cam sulle divise, oppure l'aumento delle pene se i delitti di violenza o minaccia di resistenza a pubblico ufficiale sono commessi nei confronti di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Quello che emerge nelle ultime ore dalle interlocuzioni che corrono tra Palazzo Chigi e il Ministero della Giustizia è però una misura ulteriore, aggiuntiva, che potrebbe anche non essere inserita, anzi probabilmente non sarà inserita nel disegno di legge sicurezza, e cioè l'ipotesi di introdurre uno scudo penale che impedisca, dopo una fase di istruttoria, di iscrivere gli agenti nel registro degli indagati, in modo tale da non affrontare i tempi lunghi che comporterebbe un'indagine e non far perdere loro lo stipendio. Quindi una tutela aggiuntiva rafforzata.
Ecco, su questo Manuela Perrone, un commento per quanto riguarda un po' le posizioni anche dell'opposizione, anche in particolare su questa ipotesi di scudo penale. C'è dibattito? Quali sono le posizioni?
Ma diciamo che le posizioni ancora sull'ipotesi di scudo penale non sono chiare, perché è un'ipotesi che è emersa proprio veramente nelle ultime ore. È chiaro che mentre alcuni partiti di opposizione, penso per esempio a Calenda o ai centristi, no? Calenda e Renzi, si sono espressi subito a tutela delle forze dell'ordine, quindi in sostanzialmente quasi allineati, certo, con le posizioni del governo, dal PD di Elly Schlein c'è più prudenza e più cautela, nel senso che c'è la necessità di guardare con realismo a ciò che accade, quindi anche alle necessità delle forze dell'ordine, ma c'è anche la preoccupazione per l'intero impianto del disegno di legge sicurezza, che è un impianto da più parti definito panpenalistico e rischioso per l'eventuale compressione di alcune libertà, tra cui appunto la libertà di manifestare.
E va bene, fermiamoci qua. Manuela Perrone, grazie, a presto, alla prossima, e vedremo se e come all'interno del DDL sicurezza o a margine, insomma, entreranno anche questo pacchetto che riguarda il tema, in particolare l'ultima notizia, il tema dello scudo penale per le forze dell'ordine, scrivono i giornali in queste ore. E a proposito di reazioni, proprio mentre parlavamo con Manuela Perrone, ci sono quelle di Maggi di Più Europa, che dice: condanniamo con fermezza le violenze, la destra però non deve strumentalizzare gli scontri, lo scudo penale non è quello di cui c'è bisogno, anzi io penso che ci debba essere, per i casi rarissimi in cui l'operato delle forze dell'ordine è dubbio, un approfondimento pieno. Così Maggi. Anche il Movimento 5 Stelle, anche qua notizia di poco fa, lo scudo penale sarebbe l'ennesimo inaccettabile ribaltamento del nostro ordinamento per mano di un centrodestra che prosegue attraverso improvvisazioni e colpi di testa. E va bene, 13 e 26 minuti quasi. Adesso invece una notizia, approfondiamo velocemente una notizia che è una brutta notizia, che arriva da Bari, dove c'è stato un incidente sul lavoro, è morto un operaio in un cantiere, se ho capito bene, all'interno del policlinico della città. Era un operaio che aveva 58 anni, mi collego con Onofrio D'Alesio, corrispondente. Buongiorno Onofrio, benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori.
Ecco, che diciamo, cosa sappiamo di questa notizia di questa mattina, Onofrio?
In realtà abbiamo avuto notizia di questa ennesima tragedia sul lavoro nel corso della mattinata, quando l'operaio, come hai detto tu, di 58 anni e straniero, è stato trasferito immediatamente al pronto soccorso del Policlinico di Bari, ma subito dopo è morto. Era rimasto gravemente ferito a causa della caduta di un carico pendente da una gru mentre stava lavorando nel cantiere per la costruzione della nuova centrale termica. Sono ancora in corso però le verifiche del personale dello Spesal e della polizia, e si sa solo che l'operaio è stato colpito proprio dal carico pendente. Si tratta di un bancale, come viene chiamato in gergo, che contiene materiale per le costruzioni ed era agganciato ad una catena che probabilmente, si ipotizza per il peso, ha ceduto, investendo in pieno l'operaio, che è stato subito soccorso. C'è un altro particolare molto triste, perché il tutto è avvenuto anche sotto gli occhi del figlio di questo uomo di 58 anni, che lavora anche egli come operaio nello stesso cantiere. Questo è un progetto affidato ad una impresa particolarmente grossa, ma che vedeva un'altra azienda diciamo come esecutrice dei lavori. Naturalmente si sapranno ulteriori particolari, ulteriori dettagli, sì, nel corso della giornata. Intanto c'è la voce, ci sono i comunicati, sì, dei sindacati, che tra l'altro fanno anche sapere che la rilevazione INAIL sugli infortuni, sì, sul lavoro è ferma a novembre dello scorso anno, però per quello che riguarda la provincia di Bari le morti sul lavoro sono state 13 a fronte di oltre 26.000 denunce di infortunio, quindi si parla di una media di 77 casi al giorno. I sindacati tornano sulla questione, a parlare della questione sicurezza. Ci sarebbero anche dei referendum che sono stati promossi dalla CGIL per quanto riguarda la possibilità di estendere le responsabilità, di allargare il campo delle responsabilità, sì, soprattutto quando c'è un discorso legato ai subappalti. Però il vero nodo riguarda anche il potenziamento degli organici ispettivi.
Assolutamente, quindi, questo è un tema che abbiamo trattato tante volte, giusto ricordarlo.
Certo. Quindi naturalmente il problema rimane sempre lo stesso, cioè al momento non ci sono soluzioni immediate.
Io mi fermo qua, Onofrio D'Alesio, corrispondente da Bari, grazie anche per questa notizia, questo incidente, questa morte sul lavoro, un operaio di 58 anni all'interno del Policlinico di Bari, in un cantiere dove si stava lavorando. 13:29, ci fermiamo per il break. Al rientro parleremo di due sentenze che hanno fatto discutere, quella su Alex Cotoia e quella di Modena, tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Hamas accetta l'accordo di tregua, dicono i media israeliani, una conferma arriva anche dal Qatar. Abusi su alcuni alunni, arrestata un'insegnante di sostegno di 40 anni a Castellammare di Stabia. Incidente sul lavoro a Bari, all'interno del Policlinico, morto un operaio di 57 anni. Morto Furio Colombo, aveva 94 anni, giornalista parlamentare del centrosinistra per 3 legislature. DDL sicurezza, stasera torna all'esame della commissione, intanto il governo studia lo scudo penale per le forze di polizia. Tennis agli Australian Open, avanti Berrettini, Sonego e Paolini, Musetti batte Arnaldi nel derby azzurro. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. C'è già un ascoltatore che commenta: annunciata la sentenza del caso Alex, 34 coltellate con 6 coltelli diversi, non mi pare legittima difesa. Allora, siccome parliamo di questo, l'abbiamo annunciato, di questa e di un'altra sentenza, è chiaro che ognuno ha già, chi conosce questi fatti, un po' le sue idee, no? Però l'invito è quello a sospendere un pochettino il giudizio un attimo e cercare di magari entrare un po' più dentro queste faccende anche dal punto di vista giuridico e di avere qualche elemento in più di discussione. Lo facciamo insieme a Daniele Bocciolini, avvocato penalista. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora Bocciolini, le sentenze sono queste: la prima riguarda Alex, che è stato assolto per questa vicenda, insomma, famosa, allora 18enne, la sera del 30 aprile del 2020, per difendere la madre dall'ennesima aggressione, uccise il padre Giuseppe Pompa di 52 anni con 34 coltellate. E appunto c'era stato, diciamo, una condanna che poi in Cassazione era stata annullata, rinviata a un nuovo appello, e questa volta è arrivata l'assoluzione. Poi parliamo anche di quell'altra sentenza, perché hanno dei tratti in comune. Partiamo da qui però, Bocciolini, no? Come si spiega questa sentenza, che mi sembra di poter dire che non abbia tanti precedenti, anche se magari è un fatto anche raro in sé, no? Però o c'erano dei precedenti in questo senso?
All'interno della famiglia la legittima difesa, c'è cioè sicuramente qualche precedente, ma non così, diciamo, estremo, mi permetta di dire. È una sorta di legittima difesa familiare, cioè dopo aver introdotto quella domiciliare per, sì, i furti in appartamento, tutta la questione, si introduce una sorta di legittima difesa familiare. Si ritorna alla sentenza del primo grado che aveva assolto completamente, riconoscendo appunto una legittima difesa. L'iter giudiziario, appunto, come ricordava, è stato abbastanza travagliato. L'ultima è stata una condanna a 6 anni e 2 mesi, riconoscendo tutte le attenuanti del caso, la provocazione, le attenuanti generiche, il vizio parziale di mente. Ora si ritorna appunto all'iniziale ipotesi del Tribunale di Primo Grado, che aveva sostanzialmente ritenuto assolto per legittima difesa, quindi sostanzialmente lui sarebbe stato costretto dalla necessità di difendere la propria madre da un pericolo attuale e concreto. Si parlava di un clima assolutamente difficile, dove la mamma era vittima costantemente di maltrattamenti,
aggressioni,
ogni giorno,
certo.
Secondo questo ragazzo ogni giorno rischiava di morire. Ricordiamo che il procuratore addirittura chiese nell'ultima requisitoria di trasmettere gli atti in procura anche nei confronti del fratello, che pare che il fratello tenesse sostanzialmente il papà mentre veniva accoltellato. Quindi si poteva anche estendere, invece con questa, diciamo, sentenza probabilmente una parola fine. Poi è chiaro che c'è una possibilità di fare un ulteriore ricorso per Cassazione da parte della procura, ma la vedo veramente molto remota, ecco, questa possibilità, perché sì.
Bocciolini, ma c'è da qualche parte un cambio di passo, una forzatura rispetto ai precedenti? Io ricordo per esempio il procuratore generale che dice infierire su un uomo agonizzante non è legittima difesa, è odio, non paura. Insomma, la sensazione è che queste 36 coltellate con 6 coltelli diversi, cioè, comunque con questa assoluzione si possa immaginare, insomma, un allargamento delle maglie della legittima difesa, un qualche cambiamento rispetto, naturalmente tutti empatizziamo, credo almeno, con questo ragazzo, no? Perché è chiaro quello che succedeva in quella famiglia, mi sembra fuori da ogni dubbio, però le chiedo, c'è un cambio nella giurisprudenza o no?
Beh, diciamo che c'è un cambio, nel senso, da penalista le dico che nei confronti di quest'uomo andava fatto eventualmente un processo per i maltrattamenti, sì, per le azioni, per le lesioni, cioè sicuramente non doveva morire. Allargare così le maglie della legittima difesa significa sostanzialmente introdurre questione, diciamo, il clima familiare, il contesto familiare, seppur pericoloso, degradante, uh-huh, eccetera, introdurlo come se fosse una causa di giustificazione, cioè il clima familiare difficile, i maltrattamenti eccetera mi giustificano in qualche modo all'azione delittuosa. Quindi io denuncio, probabilmente perché non vengo ascoltato, mi viene anche il dubbio, senso, queste denunce poi hanno un seguito, avevano denunciato il proprio padre per questi maltrattamenti, è chiaro che c'è anche una sorta di vittimizzazione secondaria, per cui una volta che si denuncia poi c'è anche questo altro macro tema incredibile, per cui all'interno della famiglia è molto difficile che si arrivi poi a delle condanne o delle misure cautelari, perché si continua, sì, a vivere all'interno di quella famiglia e l'aguzzino è sostanzialmente lì. Quindi è chiaro che c'è, da una parte, sicuramente da parte mia dico, insomma, allargare così tanto è pericoloso, così come interpretare come veniamo alla seconda sentenza, probabilmente il clima familiare, il contesto familiare in quale si vive, come se fosse appunto una discriminante eventuale o un attenuante.
È chiaro. Però allora arriviamo all'altra sentenza, Bocciolini, perché anche qui il clima familiare viene utilizzato per, se vogliamo, attenuare un pochettino la condanna di Stefano Montefusco, oggi 72 anni, imprenditore, il 13 giugno del 2022 a Castelfranco Emilia, in braccio al fucile, uccise davanti al figlio minorenne, prima la moglie di 47 anni e poi la figlia di lei, una ragazza di 22 anni. Ha avuto 30 anni e non l'ergastolo. Si tirano in ballo i giudici nella sentenza, tirano in ballo appunto un contesto familiare, nefaste dinamiche familiari che si erano innescate nel tempo e che avrebbero in qualche modo spinto lui ad agire. Ora però, scusi l'obiezione banale, ma nell'altro caso il clima familiare era creato da quello che poi era la vittima, l'uomo che è stato accoltellato. In questo caso non è chiaro se il clima nefasto fosse invece causato proprio dall'aggressore, cioè da quello che ha ammazzato. E qui mi sembra che si giochi tutta l'ambiguità della cosa. Prego.
Qui c'erano reciproche denunce, cioè da quello che so addirittura però nei confronti di quest'uomo erano state fatte 11 denunce, ma anche lui aveva denunciato dicendo sostanzialmente che erano state fatte nei suoi confronti una serie di dispetti, viveva una situazione di sottoscacco, cioè una sorta di faida familiare, insomma questo, ripeto, però è un doppio femminicidio, cioè dire che è umanamente comprensibile che un uomo prenda un fucile e uccida due donne all'interno dell'abitazione, cioè la propria moglie e la propria figlia, è veramente qualcosa che va oltre l'umana comprensione, secondo me. Cioè se noi continuiamo, e io dico, non faccio ovviamente giudici, sono sempre molto dalla parte dei magistrati, però sostenere che appunto che ci sia una comprensione umana nei confronti di un'azione del genere, perché quest'uomo, vittima di un clima familiare sicuramente vessante, sicuramente difficile, nefasto, umiliante e degradante, possa addirittura arrivare a uccidere per un blackout, dice la sentenza, emozionale ed esistenziale. Insomma, c'è un limite, secondo me. No? Cioè, è un po'. Comprendo il parallelo che è stato fatto dalle due sentenze, perché in entrambi i casi il clima familiare rileva da una parte come causa di giustificazione, quindi totale, che esclude la punibilità, dall'altra come una sorta di attenuante, come se fosse un attenuante della provocazione, cioè in qualche modo questa condotta da parte delle due donne l'uomo l'ha interpretata come una provocazione, questi dispetti che vengono fatti nei suoi confronti, tanto da minacciarlo di abbandonare la casa, di non vedere più il figlio minore, probabilmente sono stati ritenuti da quest'uomo come qualcosa che ha fatto scattare, ma il movente non può essere interpretato come addirittura una causa attenuante. Cioè quello è il movente, la scintilla dell'omicidio, no? Il fatto che non si può vedere il figlio, il fatto che ti stai separando, che non accetti questa separazione. Ma se applichiamo questo alle famiglie italiane, dovremmo applicare una causa di giustificazione e attenuazione a tutte le
troppe situazioni, a troppe situazioni, penso che io, però non sono assolutamente in grado, diciamo, di commentare. Però Bocciolini, l'ultima cosa che le chiedo velocissimamente, perché in questo caso questa attenuante, chiamiamola così, del contesto familiare ha portato a una condanna a 30 anni e non all'ergastolo. Vogliamo ricordare, cogliere l'occasione per ricordare qual è la differenza? Perché non è che è stato assolto, è stato comunque condannato a 30 anni.
È stato condannato, in questo caso, esatto, certo, è chiaro che questo era un omicidio da ergastolo, perché è stato fatto nei confronti del proprio coniuge, diciamo alla luce delle nuove leggi, chi commette un omicidio nei confronti del proprio coniuge già rischia la pena dell'ergastolo, la pena massima. In questo caso è stata ritenuta come attenuante generica prevalente sulla contestata aggravante. Le attenuanti generiche prevalgono e quindi si fa un calcolo, sostanzialmente bilanciamento, e quindi si arriva alla pena di 30 anni. Di fatto posso dire non cambia nulla, cioè di fatto l'ergastolo nel nostro ordinamento non c'è, è solo sulla carta, questo ormai è chiaro, tra i benefici che ha introdotto la legge Gozzini, tutta una serie di altri benefici, sospensioni.
Quindi nella sostanza non ci sono grossi cambiamenti.
Nella sostanza non ci sono grandi cambiamenti. È chiaro che da una parte c'è un paese, certo, le leggi, codice rosso, codice tutti quelli che vogliamo, noi che andiamo per le scuole a parlare, a sensibilità, dall'altra una lettura rispettabilissima, anche le sentenze si possono criticare, per carità, però bisogna sempre rispettarle, perché sicuramente il ragionamento che fa il magistrato non è neanche sbagliato, perché lo può fare, cioè le attenuanti generiche possono essere applicati a questi omicidi, non solo per incensuratezza e per il comportamento processuale, ma anche per una serie di altri elementi che libera tutta libertà il giudice può valutare. Quindi
mi devo fermare convincimento. Qua però io ringrazio Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto di diritto penale minorile, consigliere pari opportunità e commissione famiglia all'Ordine degli Avvocati di Roma, tra l'altro lo dico perché diciamo, parere da questo punto di vista anche qualificato. Ci fermiamo tra poco, Effetto Mondo, Giulia Crivelli.